Penso che molti di noi si ricordano questo personaggio. Se io vi dico il Capitan Schettino, vi ricordate chi è? Tutti sorridono perché ricordano il fatto di questa grande tragedia che è avvenuta per sua irresponsabilità. Schettino era il comandante di questa nave da crociera. Un comandante di grande esperienza. Quello che è avvenuto non è avvenuto a causa di una sua incapacità, ma semplicemente è avvenuto perché lui non si è attenuto alle regole di navigazione che doveva tenere. Lui avrebbe dovuto portare la nave in una rotta precisa, non fare determinate cose e per un senso di bravata o altre motivazioni, non è stato un errore, ha portato a causare un'immane tragedia nella quale sono morte 32 persone con presumo incalcolabili danni. E questo evento ci dimostra l'importanza di avere una guida responsabile. Una guida responsabile è un bene, diciamo, di primaria importanza perché qualsiasi impresa, qualsiasi organizzazione, se vuole ottenere un risultato, ha bisogno di una leadership che segua le regole e che sappia che cosa bisogna fare. Per contro, abbiamo questo esempio scelto da me quest'oggi per dimostrare che una cattiva conduzione può portare a un grande disastro. E anche nel regno di Dio la guida è assolutamente importante. Sappiamo che noi siamo guidati dal Signore, abbiamo la sua parola, ma nella storia il regno di Dio è sempre stato gestito da uomini che in un certo modo lo hanno rappresentato. E hanno guidato il popolo. Dio ha sempre istituito un principio di autorità, persino gli angeli hanno una gerarchia e un comando, non sono paritari tra di loro. E potremmo guardare ai grandi leader dell'Antico Testamento, possiamo trovare Mosè, o stiamo studiando con Michele, Giosuè, Samuele, Davide e tanti altri nomi che Dio ha usato come guida per il popolo. E quindi questa guida è una risorsa assolutamente importante anche da un punto di vista di Dio. E nell'Antico Testamento, a causa di ciò, ci sono anche diversi passi dove ci sono dei gravi rimproveri da parte di Dio alle guide inefficaci o inadeguate. Tanto per scegliere alcuni passi, c'è in Osea 4:9 che dice che perciò, dice il sacerdote, subirà la stessa sorte del popolo. Io lo punirò per la sua condotta e lo ripagherò delle sue azioni. Questo ci dimostra che anche se il sacerdote non commetteva i peccati del popolo, in un certo modo Dio lo ritiene responsabile di una mancanza di guida per il resto della gente. Geremia 9:31 dice che i profeti profetano bugiardamente, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti. Pensate, adesso abbiamo delle guide che ascoltano voci non veritiere e il mio popolo ha piacere che sia così. Che cosa farete voi quando verrà la fine? E quindi Dio punta il mirino sui sacerdoti che si sono lasciati deviare da profeti bugiardi e dal compiacere il popolo. Matteo 15, capitolo 15, versetto 14, abbiamo Gesù che fece un grave rimprovero ai religiosi di allora. Dice: sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Anche Gesù fece un grave rimprovero alle guide del popolo di allora. E quindi per mantenere il più possibile il regno di Dio sulla terra conforme alla sua volontà, Dio ha stabilito un alto standard per queste guide. E se Dio l'ha fissato in alto, e siamo alla vigilia di studiare queste grandi caratteristiche, anche per Paolo lo fece perché Paolo era un uomo che era guidato dalla verità di Dio. Abbiamo appena iniziato il libro di Tito, dove Paolo dice al versetto 5: per questa ragione ti ho lasciato a Creta, Tito. C'è un motivo per cui Paolo lascia Tito a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. Quindi Paolo affida a Tito un compito speciale per le chiese di Creta. Qual è questo compito speciale? Esistevano già da un certo tempo, non sono state fondate direttamente cioè, da loro, quindi erano già delle chiese nate. Paolo dice a Tito: tu devi mettere ordine. E per mettere ordine, la prima cosa che Paolo indica a Tito è nominare, dice, costituire degli anziani in ogni città. Vedremo il resto dell'epistola parla di ordine nella chiesa, nella famiglia, nel mondo del lavoro, nei rapporti con il mondo, di come affrontare coloro che sviano dalla verità, ma è interessante che primariamente l'ordine in una chiesa, Paolo dice, comincia dall'avere delle guide. E queste guide devono essere fortemente responsabili per mettere ordine. L'abbiamo anche citato pochi giorni fa in uno studio, dice, come si dice a Napoli, il pesce puzza dalla testa. Come dire, se manchi Tito questo primo obiettivo, non ci sarà un ordine nella Chiesa. E ciò che Paolo sta indicando a Tito non è una novità, è una strategia che lui ha sempre applicato ovunque. Ma prima di addentrarci nelle qualifiche necessarie, perché Tito poi inizia con tutta una serie di caratteristiche che Paolo dà a Tito per individuare questi uomini, è necessario comprendere perché. Perché c'è necessità che queste persone abbiano tutte queste caratteristiche? Perché ci devono essere uomini così altamente qualificati spiritualmente? Quindi è assolutamente importante comprendere quale sia il compito che Dio affida a questi uomini. E comprendendo questo compito sarà più facile capire perché Paolo dà tutta una serie dettagliata di istruzioni. Spesso ci focalizziamo su queste istruzioni, ma questa mattina il Signore mi ha messo in cuore di dire: ma perché? Qual è il compito che questi uomini devono svolgere? E perciò apriamo una piccola divagazione, un piccolo precedente di Paolo, un precedente che lui vive con degli uomini che erano già delle guide e che gli dà delle indicazioni precise, un precedente che deve essere assolutamente replicato in ogni chiesa. Non è solo valido per quel momento storico, ma è assolutamente indispensabile per noi. E questo precedente avviene mentre Paolo sta concludendo il suo terzo viaggio missionario, siamo in Atti 20, e si ferma a Mileto nel suo viaggio diretto a Gerusalemme. E Mileto dista circa una cinquantina di chilometri da Efeso. E cosa fa Paolo mentre è fermo a Mileto? Manda a chiamare gli anziani della chiesa di Efeso. Quindi, in questa pausa, diciamo, in questa sosta di questo viaggio, a 50 chilometri, sa che c'è la chiesa di Efeso e manda a chiamare questi uomini. Li manda a chiamare perché lui deve trasmettere ancora dei principi, delle istruzioni che loro devono seguire nel compito che gli ha dato. E quindi il motivo per cui coglie questa opportunità è perché probabilmente ha sentito il peso dell'assoluta necessità che questi uomini abbiano chiaro in mente che cosa devono fare, cioè di essere delle guide adeguate e che abbiano perfettamente chiaro quale compito devono svolgere nella loro chiesa. Innanzitutto va detto che la leadership e la guida in una chiesa è una questione che ha due facce. È una questione di grande responsabilità, ma anche di gioia e di benedizione. Di grande responsabilità perché, non so se ci avete mai fatto caso, ma Dio giudicherà quest'opera in maniera molto più severa rispetto a chi non ce l'ha. Perché c'è un principio che Gesù stesso dice: a chi è molto è stato dato, molto verrà richiesto. E Giacomo, quando scrive nella sua epistola, al capitolo 3, versetto 1, dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Quindi questi uomini hanno una responsabilità che verrà giudicata da Dio in maniera molto più severa. Ma al tempo stesso, come detto, è anche una questione di gioia e benedizione, e in un certo modo nel loro passaggio terreno Dio ha un occhio anche di riguardo nei confronti di questi uomini. In prima Timoteo capitolo 5 versetto 17 dice che gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Ora, il compito dei primi apostoli era quello di fondare delle chiese, e appena queste chiese avevano un certo andamento era di nominare dei responsabili in ciascuna chiesa. E sempre in ogni chiesa, secondo un modello biblico, c'è una pluralità di anziani, non c'è mai un unico pastore o un unico leader, c'è sempre una pluralità. E a Efeso gli anziani erano stati formati, disciplinati, nominati direttamente da Paolo. Guidato dallo Spirito Santo, Paolo si rese conto quali erano questi uomini e li aveva nominati per la chiesa di Efeso. E quindi applica questo principio anche a Tito, a Creta, e dice: ordina anche tu degli anziani a Creta. E i pastori in ogni città dovevano essere perciò individuati da questi uomini più maturi, che riconoscevano se avevano le qualità poi spirituali necessarie. Quindi qui Paolo, in Atti 20, incontra degli uomini che lui conosceva bene, li aveva valutati, li aveva lui stesso discepolati, e gli dà un ultimo incarico, perché questa è l'ultima volta che si vedranno. Paolo ha la consapevolezza che non li rivedrà mai più, diciamo è una sorta di testamento di ultima volontà che concede a questi uomini. Ed è, come detto, un principio molto più grande del fatto storico che andremo a vedere, perché quello che Paolo dice qua è un principio che è senza tempo. Quello che Paolo dice a queste persone è fondamentale per ogni singola chiesa. E una vera chiesa, secondo il modello della Scrittura, deve seguire i modelli che la Scrittura prevede. Se la chiesa non è guidata da modelli biblici da parte delle sue guide, questi modelli non ci sarà mai ordine e non saranno mai seguiti neanche dal resto della chiesa. Praticamente si arriva al disordine. Come era vero per Israele di avere uomini dediti, responsabili nei confronti di Dio, è vero anche oggi nella Chiesa. E la vera riforma nella Chiesa, la vera rivitalizzazione e risveglio deve iniziare a livello di guide. Una fondazione di Chiesa inizia con lo stabilire un giusto gruppo di uomini responsabili, maturi spiritualmente, uomini fedeli a Dio, che hanno bene in mente quale sia il compito a loro affidati. Quindi, mentre guarderemo questo passaggio, non vedremo solo un insegnamento di un uomo ad alcune persone nella storia, ma un insegnamento dello Spirito Santo alla Chiesa di Gesù per sempre. E così non studieremo semplicemente un fatto storico e poi lo chiudiamo, se abbiamo scoperto qualcosa di interessante, ma è appropriato per la Chiesa oggi ed è appropriato anche per la Chiesa di Predazzo. Perché ciò che Dio si aspetta dal ruolo del pastore o dell'anziano nella Chiesa, che poi sono la stessa cosa. E c'è una verità fondamentale che Dio dà. In Efesini 4:11 Paolo scrive e dice: Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per quale motivo? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. In sostanza, Dio desidera che la Chiesa sia edificata. La Chiesa è un work in progress, un processo di maturazione spirituale. Quindi Dio vuole un perfezionamento di ogni membro, un'edificazione di un corpo, vuole un'unità della fede, vuole la conoscenza profonda del Figlio di Dio, vuole che i singoli membri crescano maturi verso un obiettivo che è la statura perfetta di Cristo. Dio non vuole che la Chiesa sia piena di bambini spirituali sballottati da ogni vento di dottrina. Vuole che la Chiesa cresca e aumenti nell'amore e tutte le altre cose che già sappiamo. E per fare accadere ciò, Dio ha stabilito degli uomini che svolgano o che permettano o che guidino questo processo di maturazione. In altre parole, potremmo dire che la vita della Chiesa, nella sua salute spirituale, dipende direttamente dalla leadership. Pertanto, la guida è la priorità fondamentale nella Chiesa, con una responsabilità enorme. Ma prima di entrare bene a vedere qual è l'opera che queste guide devono svolgere, dobbiamo subito fare una precisazione per comprendere che cosa non è la guida in una chiesa. E per far questo vi invito ad aprire Matteo 20, perché qua il Signore Gesù ci mette in chiaro che cosa non deve essere una guida e che cosa, e offre un principio fondamentale per che cosa sia. Matteo 20. Matteo 20 al versetto 20 dice: Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli prostrandosi per fargli una richiesta ed egli le domandò: Che vuoi? Ella gli disse: Di che questi miei due figli siedono l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Ora, cosa sottintende questa richiesta di questa donna? Vuole che i propri figli siano elevati a una posizione di prestigio, di onore, di comando, di benessere, chiamiamolo un qualcosa, chiede tanto. E Gesù cosa risponde? Voi non sapete che quello che chiedete. E poi dice: potete voi bere il calice che io sto per bere? Ma facciamo un salto al versetto 25 dice: ma Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatti per molti. In pratica quello che Gesù sta dicendo è l'esatto opposto dall'aspettativa del mondo. Nel mondo la gente ambisce a delle posizioni privilegiate per ricevere dei benefici, dei privilegi, dei vantaggi, dei guadagni, quello che volete. Ora, nel regno di Dio, Gesù sta dicendo: vuoi una posizione di autorità all'interno della Chiesa? Allora devi essere un servo e devi essere uno schiavo. Devi essere a servizio di qualcun altro. E pone Gesù se stesso come esempio. Gesù non è venuto per essere servito la prima volta, ma per servire. E in pratica sta dicendo per primis alla madre dei figli di Zebedeo: se davvero vuoi che i tuoi figli abbiano una posizione di privilegio, beh, che incomincino a servire gli altri. Una vera chiesa o una vera guida nella chiesa non ricerca un guadagno, una posizione, un vantaggio. Questo, il ruolo di guida, è un servizio messo a disposizione degli altri membri. Potremmo dire che essere pastore anziano in una chiesa significa perdita, fatica e costo. Anche se un onore e una gioia poter servire il Signore. E i versetti 27 e 28 che abbiamo letto di Matteo stabiliscono il fondamento della leadership. Chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. In pratica sta dicendo: c'è qualcuno che vuole una posizione nella Chiesa? Beh, prendi esempio da Gesù. Il più grande leader che sia mai esistito, che avrebbe avuto qualsiasi diritto per essere servito anche alla sua prima venuta, non è venuto per essere servito, ma per dare la sua vita. E quindi Gesù ha insegnato il più grande principio dell'esempio di una guida: ciò che egli era e ciò che deve essere per le guide della Chiesa anche oggi. Adesso c'è la chiave di che cosa è una guida. La vera leadership è una vita fondata sull'esempio di Gesù. Praticamente io sono un vero leader, una vera guida, un vero anziano, solo finché seguo ciò che Gesù ha detto e fatto. E se non lo faccio, non sono più ciò che Dio vuole. Semplicemente ho perso, ho deviato dalla pista. Potrei avere il titolo, ma non sono quello che Dio vuole. E la Chiesa seguirà le mie parole solo quando potrà guardare la mia vita e vedere una certa coerenza tra ciò che sono e ciò che insegno. Funziona così. Paolo riuscì quindi a discepolare i leader non solo attraverso ciò che lui insegnava, ma attraverso ciò che lui era veramente. E in Atti 20, perché oggi guarderemo in Atti 20, Paolo, come detto, da queste ultime istruzioni agli anziani di Efeso. E vedremo i versetti 28 e seguenti, ma prima di arrivare ai versetti 28, Paolo prima, e se volete leggetevelo a casa, Paolo prima di arrivare alle indicazioni del versetto 28 fa un piccolo riassunto del suo ministero. Dice che: ecco, io so che voi, tra tutti i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia, perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro dal sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Paolo sapeva quale cosa doveva fare per essere una guida fedele a Dio. Non era al servizio suo di se stesso, ma era al servizio di altri uomini, era al servizio di Dio, ha insegnato nella Chiesa, ha evangelizzato i perduti, ha sacrificato la sua vita. E ora gli sta dicendo: bene, fratelli, non ci rivedremo mai più se non in cielo. E dice un qualcosa di molto profondo. Dice che io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti. In pratica, lui è libero dalla responsabilità di aver compiuto fedelmente nei confronti di questi uomini tutto ciò che il Signore gli aveva detto. E lo dice il versetto 27, dice: non ho mancato di annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Questo ci dimostra che, e potremmo farci una domanda, ma un pastore è colpevole del sangue di certe altre persone? E questa è una citazione indiretta di Ezechiele 38. Ezechiele 33, scusate, versetto 8. Ezechiele 33, 8 dice che Dio dice: quando avrò detto all'empio: empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. In sostanza, tu devi insegnare le cose giuste, se non insegni, sei responsabile per non aver insegnato, non aver ripreso, non aver curato. Se tu insegni e la gente sbaglia, sei puro del sangue di questi, cioè non sei giudicato da parte del Signore. Quindi Paolo sapeva che aveva questa responsabilità e sta dicendo: io ho le mani innocenti nei vostri confronti perché vi ho insegnato in pratica tutto, non si è risparmiato su nulla. E perché Paolo sta dicendo io sono puro da questo sangue? Lo sta dicendo per orgoglio? Semplicemente sta constatando il fatto che lui è stato fedele. Quindi i leader hanno una grande responsabilità. L'intero piano, scopo e principi di Dio vengono affidati a uomini affinché li trasmettano ad altri. Ebbene, Paolo ci dà. Vedremo queste chiare istruzioni sull'importanza delle guide ed evidenzia il compito principale. Si concentra sulla responsabilità degli anziani verso la Chiesa. In pratica sta dicendo: uomini, pastori della Chiesa di Efeso, voi siete i primi responsabili della Chiesa di Efeso. E per essere delle guide all'altezza della situazione dovrete comprendere bene quale compito dovete svolgere, quale sia l'opera che Dio desidera che venga fatta. In pratica gli sta dicendo: voi non vi dovete inventare un ministero. Dio già ci fornisce delle linee guida fondamentali per quest'opera. E vedremo cinque priorità che un pastore deve seguire per essere fedele a Dio. E solo un piccolo chiarimento: da un punto di vista biblico, i termini pastore, vescovo, anziani sono esattamente, sono sinonimi. Non c'è un ruolo di autorità di uno rispetto ad altri. Magari ne parleremo poi nel corso dello studio. Proprio in Atti 17 dice che ha mandato a chiamare gli anziani, e il versetto 28 li definisce: dovete sorvegliare, deriva poi la parola vescovo, e il versetto 28, pascere, significa l'opera del pastore, ma questo non entriamo nel merito di questa specifica. Però quello che è fondamentale è che noi riconosciamo che sono dei sinonimi, che individuano uomini che sono alla guida della Chiesa. Perciò leggiamo queste indicazioni che Paolo ci dà, e sono dal versetto 28, e dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Qua troviamo 5 chiavi per una leadership fedele, 5 fondamenti indispensabili, ma stamane ne vedremo semplicemente 2. Prima priorità che Paolo dà a questi uomini, versetto 28, badate a voi stessi. Pensate, se volete essere sicuri dell'opera che Dio vi ha dato, prima di tutto dovete pensare a voi stessi. In pratica il ministero efficace di un pastore inizia dalla sua vita. In pratica Paolo sta dicendo: non siete pronti ad affrontare la responsabilità del ministero se voi stessi non siete a posto con Dio. E questo è importantissimo, perché se, come ho detto, Paolo dice a Tito: devi mettere ordine in queste chiese, deve ricercare uomini che siano ordinati essi stessi. Se questi uomini sono disordinati, questo modello verrà replicato nella chiesa. E quindi Tito avrebbe dovuto individuare nella frequentazione di queste chiese quali uomini spiccavano, avevano questo tipo di vita. Ma c'è ovviamente anche un principio che è valido: il badare a se stesso, non solo per gli anziani, ma per ogni cristiano. Ognuno deve badare a se stesso. Una chiesa sana inizia da fare ordine nella propria vita. Spesso si sentono critiche nella chiesa: ma uno ha fatto una cosa, uno ha fatto l'altra, c'è questo, quest'altro. A volte sono vere queste critiche, ma il punto è che una chiesa sana inizia da se stessi. Quello che uno è quello che poi porta dentro questo gruppo. Quindi il principio del badare se stessi è fondamentale per una guida, ma è un principio valido per ogni membro. E Paolo dice anche in Prima Timoteo 4,16: bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Quindi c'è un principio fondamentale indirizzato proprio in primis verso se stessi. In pratica Paolo sta dicendo: presta attenzione al tuo carattere, alla tua fede, alla tua condotta, perché questa è la chiave del ministero. Paolo dice che un ministro eccellente deve essere un uomo disciplinato nella santità personale. Infatti al versetto in Prima Timoteo 4,7 dice: esercitati invece alla pietà. Lascia perdere le favole profane da vecchie che dice, perché c'erano delle polemiche nelle quali Timoteo correva il rischio di essere invischiato, fa: lascia perdere tutto questo, tu eserciti alla pietà, cioè tu devi applicarti non in polemiche, in filosofie, ma devi applicarti in prima per te stesso. Ed è interessante che esercitati è una parola che significa, greca, che significa gymnasium, ginnastica, significa allenamento, disciplina. A quei tempi c'era la passione per i giochi di Corinto, le Olimpiadi, quindi c'era questa enfasi sulla prestazione atletica. E quindi così Paolo paragona la vita cristiana a una vita agonistica di un atleta. Un atleta, se vuole ottenere una vittoria, uno scopo, un traguardo, non può avere una vita indisciplinata. Per se stesso, anche se gioca in una squadra, per primo deve darsi dei principi di regolarità come sportivo. E in pratica Paolo dice: non otterrai nessun risultato se tu nella vita cristiana sei disordinato. E quindi, ma per fare questo, per avere una vita ordinata, questo richiede sforzo, richiede applicazione, perché ed è la priorità, ha una priorità sul compito affidato. Cioè, in pratica, Paolo sta dicendo: se uomini che siete alla guida, se non avete una pietà visibile al resto della Chiesa, se non badate a voi stessi, non ci può essere un ministero con frutti. E quindi Paolo sta dicendo a Tito, a Timoteo: se cercate di assumere il ruolo di guida spirituale, di condurre altre persone alla pietà, è necessario che tutto inizi per primo da voi stessi. Quando uno cerca di condurre altre persone alla pietà, ma non ha una santità, questa è una citazione di Spurgeon, guardate come Spurgeon descrive questi uomini. Spurgeon dice: è un cieco eletto alla cattedra di ottica, che filosofa sulla luce e sulla visione, mentre lui stesso è assolutamente nell'oscurità. È un muto che insegna a cantare, è un sordo che parla di sinfonie, è una talpa che pretende di insegnare un'aquila a vedere. In pratica, un compito contraddittorio è impossibile. Spurgeon dice: è meglio abolire il pulpito che riempirlo di uomini che non hanno alcuna conoscenza sperimentale di ciò che insegnano, perché la mano che intende purificare un altro non deve essere st essa stessa sporca. Molto, molto profondo quello che dice Spurgeon. Spurgeon dice: mi chiedo seriamente se un uomo che ha peccato gravemente debba essere riportato sul pulpito. Questo è un argomento di quando un pastore cade, deve essere ristabilito o meno. E Spurgeon dice: l'aperta immoralità, per quanto profondo sia il pentimento, è un segno fatale che le grazie ministeriali non erano nel carattere dell'uomo. Cioè, in sostanza, un pastore che pecca per certe cose va reintegrato come membro, come fratello, eccetera, eccetera, ma perde il suo principio di guida. Quindi la vita di pietà è una priorità, e se è la priorità, allora è quella a cui un pastore debba dedicare la sua vita. E Paolo lo sapeva, perché in Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 26, dice, anche qua facendo un paragone con la vita sportiva, dice: io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Che serve se uno dice una cosa e dice la prima cosa che... Ma tu, cosa sei? Sei una contraddizione. In pratica Paolo dice: sono utile a Dio solo finché vivo una vita santa, finché mi arrendo allo Spirito Santo, poiché c'è purezza nella mia vita, perché Dio usa strumenti sacri per santificare il suo popolo. Quindi la santità è un bene fondamentale di ogni pastore. Un pastore non deve avere un carisma straordinario, non è un uomo che è capace a guidare le persone che lo fa diventare una vera guida. Non è il fatto se ha un carattere forte, adatto a governare altri uomini, perché queste non sono qualifiche da un punto di vista biblico. La qualifica, o meglio, le qualifiche per un pastore sono tutte spirituali e sono indispensabili al ruolo. Per questo studieremo in Timoteo e Tito un lungo elenco di caratteristiche. Ora Paolo dice deve iniziare da voi stessi per primi. Non dovete essere permissivi nei vostri riguardo, anche perché verrebbe meno un principio di parzialità. Io mi concedo un qualcosa che non concedo a chi sta sotto la mia cura. Ed è un principio contraddittorio che troviamo sempre nella Scrittura. Matteo 7, il Signore dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio? O come potrai dire tu a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Questo l'abbiamo spesso nominato nei rapporti di chiesa, ma valido è un principio fondamentale anche per l'opera di un pastore. Certo, nella vita è più facile vedere la pagliuzza nell'occhio altrui, ed è anche possibile che il pulpito possa essere un luogo per scagliarsi contro le pagliuzze altrui. Paolo sta dicendo invece alla chiesa di Efeso: se volete essere fedeli al ministero che Dio vi ha affidato, per prima cosa badate a voi stessi. E per badare a se stessi un pastore deve ordinare la sua vita, la deve disciplinare, quindi deve avere i suoi tempi con Dio, i suoi tempi di studio, preghiera, ma di riposo, deve focalizzare bene il suo ministero, sa cosa deve fare nella chiesa, sa quello che non deve fare, perché non può essere dappertutto e non deve essere dappertutto, perché lo farebbe male. E del resto siamo anche un corpo, l'occhio non deve sentire, la mano non deve respirare, a ognuno è affidato un compito particolare. E se un pastore si impegna in compiti non suoi, prima o poi si perderà. Inizierà a essere frustrato e questo nuocerebbe al suo rapporto con Dio. Badare a se stessi non è una cosa semplice. Ecco dove inizia l'opera di un pastore, di un anziano o di un vescovo. Se Tito deve mettere ordine nella chiesa di Creta, per prima cosa deve trovare uomini che sappiano badare a se stessi. Ma il secondo principio, dopo aver detto badate a voi stessi, è badate a tutto il gregge. Questa è la seconda priorità. Dopo la cura personale, spirituale, viene la cura del gregge. E tante volte può succedere l'esatto contrario. Si mette la cura del gregge prima della cura personale. In pratica, il più grande obbligo che ho come pastore, come ministro di Dio, è assicurarmi prima di tutto della mia vita di fronte a Dio. Gesù ha citato anche un proverbio che era famoso ai suoi tempi, che dice: medico, cura te stesso. Ma in secondo luogo troviamo badate a tutto il gregge. Badare significa prestare attenzione, curare, ed è interessante che dice badate a tutto il gregge, quindi nessun favoritismo, nessuno escluso. La Chiesa viene vista come un gregge e quindi c'è un qualcosa di caratteristico nelle pecore che è paragonabile ai cristiani. In pratica sappiamo che le pecore sono degli animali indifesi, ignoranti, nel senso che non conoscono molte cose, non hanno una grande intelligenza, e Dio ci vede così. Uomini che hanno sempre bisogno di essere guidati in qualcosa. È un termine storico perché è utilizzato in Geremia 13, 17, Zaccaria 10, 3, dove Dio chiama Israele come suo gregge. Ma dobbiamo definire anche il concetto e limitare anche il concetto di gregge. Come gregge, la Chiesa universale, cioè di tutto il mondo, è un gregge che ha solo un unico grande pastore, quello è il Signore Gesù, ma Dio prende questo gregge e lo distribuisce localmente in ogni posto. E abbiamo anche qua un piccolo gregge nella Val di Fiemme. Dio prende l'intero gregge universale, lo divide in piccoli greggi e poi lui è il grande pastore, ma affida, potremmo dire, a dei sottopastori la cura e la protezione e il badare a queste a degli uomini. Qualche settimana fa ho ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un credente per una persona di Rovereto. Mi dice: ma posso dare il tuo numero di telefono per una persona di Rovereto perché ha bisogno di aiuto spirituale, eccetera, eccetera. E io ho detto: guarda, se lui ha veramente bisogno di aiuto, c'è una chiesa a Rovereto, si rivolga lì, perché non è per non essere d'aiuto, ma c'è una certa... Quale aiuto posso fare? Una telefonata? Vederlo una volta? Capite che se c'è una chiesa e Dio ha dislocato dei piccoli greggi, è importante che queste persone vengano indirizzate dove possono ricevere continua cura. Quindi abbiamo un preciso campo di azione. Io come pastore sono responsabile del gregge di Predazzo, ma non sono responsabile della chiesa di Rovereto o di Trento o dove volete che sia. Ed è perché, e guardate, che Paolo dice: in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti. Quindi è lo Spirito Santo che distribuisce localmente degli uomini dappertutto. Anche prima Pietro, capitolo 5, versetto 3, dice che verso i responsabili che non devono essere dei dominatori di quelli che vi sono stati affidati, ma come esempi del gregge. Quindi queste guide, queste in primis per me oggi che parlo di fronte a voi, a me è stato assegnato un gregge. Agli anziani di Efeso avrebbero dovuto badare al gregge di Efeso, quindi avevano un limite di azione e un pastore di Efeso non avrebbe dovuto e non avrebbe neanche potuto essere efficace in un'altra chiesa. Quali sono le dinamiche che esistono? Cioè, bisogna conoscere bene le problematiche, perché da lontano io posso parlare con un consigliere, ma lui può darmi dei principi, ma non conosce le realtà singole che si vivono. È come dire, quando entri in una situazione, che ne so, di famiglia, io posso sì sapere alcune cose, ma le realtà delle relazioni solo i familiari stessi le conoscono. E quindi, se lo Spirito Santo li ha messi a Efeso, significa che questo è l'ordine previsto dal piano di Dio. E personalmente è fantastico rendersi conto che prima che il mondo nascesse io ero programmato per essere qua a Predazzo, per questo piccolo gregge. Essere assegnato come un sottopastore del Signore Gesù a prendersi cura di un gregge. E qua noterete che ci sono due responsabilità che vengono date. Dice di badare al gregge, cioè significa guidare, nutrire, sorvegliarlo, proteggerlo, tutto quello che è l'opera di un pastore. Significa disciplinare, fasciare le ferite, esercitare una certa autorità, guidare verso i pascoli. Ma il cuore del badare è il nutrire, perché ciò che fa maggiormente il pastore è portare le pecore nel luogo dove possano pascolare. Principalmente il pastore fa questo, porta gli animali a mangiare. E per darvi questa idea sull'importanza di nutrire, in Giovanni 21, quando ricordate il Signore Gesù parla a Pietro, e dice: il Signore Pietro, tu mi vuoi bene? Pietro gli dice: sì, sai che ti voglio bene. Che comandi dà il Signore Gesù a Pietro? Pasci le mie pecore, pastura le mie pecore, pasci le mie pecore. Due volte usa un verbo, una volta un verbo. Due volte vuol dire nutri le mie pecore, una volta nutri e proteggi, accudisci le mie pecore. Quindi c'è una maggiore enfasi sul nutrire. Ecco perché dico che è il focus principale è dare, fornire alimento. Ovviamente noi non sarebbe concepibile avere un pastore che si prende cura di un gregge e poi non gli dà da mangiare. Il gregge ha questa necessità, le pecore hanno questa necessità di essere alimentate e di individuare per loro i luoghi giusti, i luoghi giusti. Il pastore deve portare le pecore al pascolo perché loro non sono in grado di sopravvivere se lasciate a se stesse. Le pecore non sanno distinguere di quale alimento nutrirsi, addirittura non sanno trovare neanche il pascolo. Perciò è il pastore che deve individuare i luoghi utili e necessari per questo. Perciò un pastore deve nutrire e guidare, o per usare un altro termine, governare. Cioè significa, da un punto di vista ecclesiale, indicare una direzione alla Chiesa, e quindi questo ci dimostra che le pecore non decidono in quale campo vanno a mangiare, non decidono dove si costruisce un ovile, semplicemente seguono il pastore. E Dio ha affidato la guida della Chiesa nelle mani di uomini che risponderanno a Lui. E devono guidare questa Chiesa non come dominatori, ma come esempi. Ebrei 13:17, l'autore di Ebrei ci mette di fronte a un pericolo in questa operazione. Dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. In pratica, essere una guida non è un compito facile, è un compito che ti pone contro altre persone. Qua l'autore dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. In altre parole, questa non è una cosa naturale che avvenga. Anzi, è molto probabile che avvenga il contrario, altrimenti non avremo questi principi. E dice affinché possano farlo con gioia e non sospirando. E infatti quando trovi qualcuno che fa resistenza, che si oppone e che combatte, è una cosa che comporta fatica. È fatica e sofferenza trovare resistenza nelle persone che stai cercando di amare e nutrire. E c'è fatica e sofferenza nel ministrare contro queste tattiche che Satana comunque usa all'interno della Chiesa. E quando c'è resistenza e ribellione, i conduttori hanno tre possibilità: o abbandonano il ministero, capita spesso, pastori che cedono allo sconforto dettate dalle difficoltà che incontrano, perché non si sentono all'altezza del compito, si stancano e in pratica cessano dall'andare avanti, o continuano a essere perseveranti, ma come viene detto qua, perdono la gioia del servire. In pratica qua dice che sospirano. Significa che lo fanno solo perché devono. Rimangono legati a Dio, ma il filo che li lega a Dio adesso diventa sottile. Non è più fatto volenterosamente. Si lamentano, ma si lamentano con Dio quando uno sospira. E tutte queste relazioni vuol dire che qualcosa si è indebolita. Immaginate un matrimonio che rimane tale ma senza gioia dello stare insieme. Si sta insieme ma sospirando. Sì, siamo una coppia perché viviamo sotto lo stesso tetto, mangiamo insieme, ma che noia, che fatica stare insieme. Non è questo il punto, no, non ha nessuna ragione. Se questo viene fatto sospirando, vuol dire che la relazione ha qualche grosso problema. E in questi due casi, come detto, il pastore arriva a ribellarsi lui stesso al mandato che Dio gli ha dato. Il suo rapporto con Dio si incrina. Perché Dio mi hai messo in questa situazione? Probabilmente hai fatto un errore. Perché non agisci? Perché non rispondi alle mie preghiere? Non è la tua volontà che il popolo cresca? Perché allora siamo dove siamo? E ho pensato a Mosè nel deserto. Pensate, 40 anni nel deserto e dire: ma signora, ma perché mi hai dato questo popolo così duro di testa? E l'autore di Ebrei avverte che se si arriva a stancare gli anziani, i ribelli non hanno vinto la loro battaglia, l'hanno persa. Infatti dice: perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Quale utilità si ha nel contrastare uno che cerca di farti crescere? Può essere considerata una vittoria contrastare un pastore che conduce all'ubbidienza e al rispetto di Dio? È come un bambino che si rifiuta di mangiare, la sua salute non può che peggiorare. E quindi la Chiesa, che ha questo stato, entra in un periodo di sterilità e apatia. Ma c'è una terza possibilità: rimane nel servizio, rimane fedele a colui che è morto per lui, costi quel che costi, e quindi diventa sempre una questione di fedeltà a Dio. Sembrerà strano, ma la Chiesa è un luogo di conflitti tra guide e il resto della Chiesa. E ci dobbiamo rendere conto che a volte le Chiese possono distruggere uomini fedeli, e questa è una storia triste. È triste vedere uomini che si stancano nella loro opera. Paolo infatti mette anche nell'avviso Timoteo, dice in 2 Timoteo 4:3, dice che infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Pensate, queste sono scritte 2000 anni fa, non è scritta da adesso. In pratica è il gregge che dice al pastore come deve essere nutrito. Hanno altri desideri, vogliono mangiare qualcos'altro. Prima Tessalonicesi 5:12 dice: fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. È interessante, dopo un'indicazione così dice vivete in pace, significa che dopo questa indicazione, perché la pace può essere compromessa in un attimo. Infatti dice: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e essere paziente con tutti. E quando si va ad ammonire un disordinato, cosa succede? La pace viene messa in discussione. Ieri guardavo la partita, quando l'arbitro ammonisce, cosa fa quello? Non dice: eh sì, in effetti mi ha insegnato che ho sbagliato in quel caso lì. C'è sempre una reazione così. O meglio, non dovrebbe esserci. E quando ci sono queste reazioni, il passo successivo, Paolo dice sempre in 1 Timoteo 5:19: non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Ok, c'è ribellione e quindi attacchiamo la guida. Tiriamo fuori qualche accusa e Paolo dice a Timoteo: non ricevere accuse contro un anziano. Non dice di non ricevere accuse se non vi sono due o tre testimoni. In pratica sta dicendo: se tu senti qualcosa, se è detto da uno non lo devi ascoltare, se l'anziano ha commesso qualcosa perché è comprovato da altri, bene, adesso ascolta, perché è probabile che non è una maldicenza, ma anche l'anziano può sbagliare. E infatti poi dopo c'è il principio: verso gli anziani, quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti perché anche gli altri abbiano timore. Quindi l'anziano che sbaglia, che è comprovato che sbaglia, deve essere ripreso di fronte a tutti. È un aspetto anche, se volete, umiliante. Come deve avere una vita di pietà pubblica, anche nella caduta diventa pubblica. Non va mascherato, affinché il popolo comprenda la severità di come Dio vede il peccato. Questa è la Chiesa. Gesù disse a Pietro 3 volte, pasci le mie pecore, ed è interessante che non sono le pecore di Pietro, ma sono le pecore del Signore Gesù. E quindi quando uomini guidano altri uomini, non sono uomini di Davide o di qualche altro pastore, ma sono uomini del Signore Gesù. Infatti il versetto 28, se mai ce ne fosse bisogno, dice che badate al gregge che egli ha acquistato con il suo proprio sangue. Non sono tuoi. Il prezzo che è stato pagato da Cristo. Per cui abbi riguardo di questi uomini. Dio ha pagato il prezzo più alto. Perciò posso, come guida, considerare la Chiesa come un nulla? Posso usare la Chiesa per me stesso? Posso manipolarla? Posso usufruire di lei? Posso farla morire di fame? Posso disinteressarmi del gregge che mi ha affidato? Potrei non insegnare tutto il consiglio di Dio quando questo è quello che Dio mi chiama a fare? È un gregge prezioso, anche se è piccolo, è un bene prezioso, costato un caro prezzo. Paolo dice in Efesini capitolo 5 versetto 25 che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Ecco il compito che Dio dà ad altri uomini. Abbiamo aperto perciò questo tempo, quest'oggi, considerando un esempio di un comandante capace, ma non si è tenuto ai principi guida. Ha deviato dalla rotta e i danni sono stati quelli che sappiamo. Anche nella Chiesa gli uomini possono sbagliare, le guide possono uscire dai principi guida, dalla rotta che il Signore dà. Quest'oggi abbiamo visto due principi, i primi due principi, badare se stessi e badare al gregge. La vita della Chiesa dipende dalla fedeltà delle guide a Dio. Ed è interessante notare, come ultimo principio che vi voglio dire, in Apocalisse, avete presente le 7 lettere, a chi sono indirizzate? Specificatamente non sono indirizzate alle Chiese, ma all'angelo della Chiesa, che significa alla guida. E Dio e Cristo dice, io contro di te, non sta parlando al plurale, anche se poi la Chiesa ha qualcosa, dice, io contro di te che tu hai tollerato questo, che hai fatto quest'altro. Quindi la prima responsabilità è verso questo tipo di guida. Ed è triste, oggi dopo 2000 anni, che di quelle 7 chiese praticamente non sono rimaste più nulla. Questa indicazione che abbiamo nella chiesa, quelle chiese, ci mostrano che alla lunga la conduzione ha sbagliato, ha deviato. Significa che non sono stati fedeli e attenti agli avvertimenti. Possa il Signore chiamare uomini fedeli nella chiesa di Predazzo. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto l'opera del pastore. Signore, non è solo un'indicazione per le guide, ma anche, Signore, per tutti, per ogni singolo membro, perché l'ordine, Signore, nella Chiesa nasce dalla consapevolezza di quale sia la tua volontà. Ecco perché abbiamo bisogno della tua parola come luce per illuminare, Signore, il senso della Chiesa, del perché esiste, come va ordinata, come va guidata e come si procede tutti insieme verso una meta. Grazie, Signore, per questo tempo. Signore, che queste verità possono essere custodite, ripensate nei nostri cuori affinché possano fare chiarezza, Signore, nel resto della vita che noi siamo chiamati ad operare su questa terra. Tu hai stabilito questa piccola chiesa in valle, ha uno scopo. Signore, vogliamo pregarti per essa, perché essa possa esserti fedele e essere guidata, Signore, dal grande pastore. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.